Allora, questa sera apriamo in Isaia 58. In Isaia 58 è proprio un capitolo dedicato al digiuno e quindi visto che oggi è il primo di ottobre e quindi è il giorno inaugurale di questo mese di digiuno e preghiera, magari alla fine del mese faremo anche tipo una veglia, qualcosa insieme qui in chiesa. E anche la comunità di Feltre faremo la stessa cosa, quindi tutte e due le chiese saranno in questo mese di preghiera di digiuno. Grida a squarciagola, non risparmiarti, alza la tua voce come una tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Quindi tre metafore usa, il Signore dà a Isaia tre metafore, cioè per questo modo in cui lui deve annunciare questo messaggio di Isaia 58. Grida a squarciagola, quindi grida con tutta la tua forza. Non risparmiarti, quindi non tenere niente indietro. Alza la tua voce come una tromba. E voi ricordate le trombe nel Vecchio Testamento? Sapete che per che cosa erano usate le trombe? Qualcuno? Per cosa servivano? Per suonare... Oh, when the saints, pa-pa-da-ba-pa. Le trombe, il shofar, il corno del montone, era usato per radunare una santa assemblea, quindi a chiamare la gente a cercare Dio. Erano usate per suonare per la battaglia. È interessante, qualcuno sa oggi che cos'è nel calendario ebraico? Ieri oggi è esatto quello che viene chiamato oggi il Capodanno, ma oggi è il secondo giorno delle feste delle trombe. Vero? Ieri e oggi. Perché come non sanno esattamente qual è il giorno esatto, usano due giorni come l'inizio di questa festa e... E quindi è interessante che sulla festa delle trombe il Signore dice a Isaia, alza la tua voce come una tromba. E dire al mio popolo, dichiaro al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Quindi un messaggio di ravvedimento al popolo di Dio, perché c'erano... Vediamo qui in questo capitolo che c'era un'apparenza esterna di religiosità, di spiritualità, no? Se tu entravi nella chiesa per dire sembrava tutto a posto, tutto normale, ma il Signore ha visto che sì, esternamente andate alle assemblee, andate nel tempio, pregate, fate digiuni, però non come voglio io. E qui il Signore dice, mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie come una nazione che pratica la giustizia e non abbandoni la legge del suo Dio. Mi chiedono dei giudizi giusti e desiderano avvicinarsi a Dio. Quindi se leggiamo questo versetto superficialmente, sembra che chiedano cose giuste, no? Cosa c'è di sbagliato in quello che chiedono? Ma leggiamo con molta attenzione. Mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie. Come? Notate quella parola come. Come una nazione che pratica la giustizia. Avete visto? Ci dice, loro fanno questo come una nazione che cerca la giustizia, ma non siete una nazione che cerca la giustizia. Quindi fate finta. Fate finta di veramente volere i miei giudizi. Fate finta di desiderare avvicinarsi a Dio. Essi dicono: perché abbiamo digiunato e tu non hai visto? Perché abbiamo afflitto le nostre anime e tu non hai notato? Quindi sono un po', stanno lamentando al Signore. Ma come, Signore, noi facciamo queste cose, non vedi come siamo spirituali? E sapete una cosa che io ho notato? Che persone religiose devono sempre farsi vedere. Devono sempre, perché Dio disse a Isaia: suona la tromba. Ma le persone religiose, quando loro fanno una carità, quando digiunano, quando pregano, Gesù dice che loro anche suonano la tromba, no? Devono far sapere, oh guarda, no? Guardiamo un attimo in Matteo capitolo 6. Perché gli ebrei, nei tempi di Isaia, avevano, come ho detto, l'apparenza di essere un popolo che cercava la giustizia. Avevano l'apparenza di un popolo che cercava Dio. Avevano tutte le cose esteriori nel loro culto. In Matteo capitolo 6... guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Un po' più avanti, in versetto 4, in versetto 5: e quando tu preghi, non essere come ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e angoli della piazza per essere visti dai uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Allora saltate fino al versetto 16. Ora, quando digiunate, non siate mesti di aspetto come ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare ai uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, per non mostrare ai uomini che digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa pubblicamente. Allora, noi sappiamo che non è un divieto di pregare pubblicamente, non è un divieto di digiunare pubblicamente. Comprendete questo? Perché chiaramente nella Bibbia il giorno di Pentecoste pregavano insieme. Perché alcuni leggono qui in Matteo e dice: oh, non vengo alla riunione di preghiera perché Dio dice vai nella tua cameretta. Ma quello che il Signore voleva comunicarci è la motivazione del nostro cuore. Se noi facciamo una cosa per essere visto dagli altri, la nostra motivazione è sbagliata, perché noi cerchiamo la gloria dell'uomo. Che uno dice: bravo, come sei spirituale. È una cosa molto sottile, è veramente una linea molto. E io ho visto questo, no? Quando io magari sto pregando tanto, o digiuno, o faccio qualcosa, la mia tendenza carnale è di desiderare che altri, no? Vedano. E magari quando è mio turno di fare la pulizia e sono lì nel gabinetto pulito, ma speriamo che passino un po' di fratelli e mi vedano. Questa è la carne umana. E anche qui in Isaia 58 Il Signore ce l'aveva con gli israeliti perché era tutta una cosa per farsi vedere. E loro dicevano: Signore, noi abbiamo fatto questa cosa per te e tu non l'hai visto. Noi abbiamo afflitto le nostre anime e tu non hai notato. Quindi una persona religiosa sempre deve far vedere gli altri quello che fa. E qui alla fine del versetto 3: ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate ciò che vi piace e costringete un duro lavoro ai vostri operai. Quindi immaginate questo, i farisei, questo popolo israelita, no? Oggi è il giorno di digiuno, alleluia, Signore, gloria a te, no? Voi operai, lavorate, schiavi. Ecco, voi digiunate per liti e dispute. Quindi digiunavano, magari piacevano di litigare sulla teologia, no? Uno con l'altro. Ma bisogna dare la decima delle spezie o no? Voi digiunate per liti e dispute per percuotere ampiamente col pugno. Non digiunate come fate oggi, se volete far udire la vostra voce in alto. Noi vogliamo far sentire la nostra voce in alto, no? Quindi loro facevano tutte queste cose, no? Come uno che viene in chiesa, alleluia Signore, gloria a te, alleluia, poi esce dalla porta e vive impiamente, no? Non che nessuno di noi è perfetti, perché anche i santi sbagliano. Amen. Però di essere completamente ipocriti nella nostra vita, no? Vivere nel culto in un modo, e sicuramente ognuno di noi abbiamo visto persone così, e secondo me ognuno di noi abbiamo visto in noi stessi, e se non abbiamo visto in noi stessi, secondo me non siamo onesti, no? Versetto 5: è questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima, per piegare la testa come un giunco e distendersi su un letto di sacco di cenere. Chiami forse questo un digiuno, un giorno gradito all'Eterno? Quindi di nuovo il Signore guardava loro digiuni, che era solo un'esteriorità per far vedere. Il Signore dice: secondo voi, cioè voi gridate alleluia, poi trattate male gli operai, usate violenza, siete ipocriti, e secondo voi questo è il digiuno che piace a me? No, il digiuno che piace a me, leggiamo, perché ci sono delle caratteristiche. Il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima. Non dice affligge il suo corpo, come alcuni ascetici, si dice così, Angela? Ascetici. Avete mai visto, no, quelle persone che si flagellano, o magari vanno in ginocchio, fanno un pellegrinaggio? Ma qui affligge le nostre anime, secondo me è un autoesaminarsi. Piegare la testa come un giunco. Che figura viene in mente quando leggi questa frase? Il giunco è una pianta che cresce nell'acqua, giusto? Quando viene il vento, si piega. Quindi cosa sta dicendo il Signore a noi in questa frase? Cosa desidera da noi? Che ci umiliamo? Cosa hai detto, Marta? Un cuore, esatto, infranto. Ci sono tante, cioè, se meditate un po' su questo fatto, no? Che noi ci pieghiamo, che non siamo duri di collo, perché abbiamo la tendenza di essere duri, io, di essere malleabile nel vento dello Spirito, ma come ha detto Frank, di essere umile, come ha detto Marta, di avere un cuore infranto. Quella è la prossima cosa. E distendersi su un letto di sacco e di cenere. Voi sapete, nel Vecchio Testamento, sacco e cenere erano sempre un segno di ravvedimento. Esatto, cordoglio per il peccato. Quindi Dio dice, il digiuno che io voglio da voi, anche noi, da te Craig, è che tu ti umili davanti a me, che tu esamini la tua anima, la tua vita, i tuoi peccati, le tue mancanze. Che ti umili davanti a me, che tu hai un cuore infranto davanti a me e che tu, anche sei afflitto per questo, queste mancanze, no? E che tu ti rivedi il sacco e cenere. Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo, che si spezzano le catene della malvagità? Quindi anche Israelite, il Signore dice, è inutile che voi fate tutte queste cose e vivete ancora nello stesso modo malvagio. Lascia perdere la lode, lascia perdere tutte queste cose davanti a me. Spezzate le catene del male, cioè tagli quella malvagità nella vostra vita. Che si sciolgono i legami del gioco. Che si lasciano andare liberi oppressi. E che voi rompiate ogni gioco. E secondo me c'è un doppio significato per noi in questo. Non solo di liberare il gioco sui operai, o magari oppressione che magari loro mettevano sugli altri, ma anche di rompere il gioco nella propria vita. Perché sapete, il vero ravvedimento che Dio desidera da noi è che noi guardiamo le nostre mancanze e lo chiamiamo il peccato, il peccato. Voi sapete che noi viviamo un giorno quando ogni cosa è una malattia. Magari qui in Italia un po' meno, ma in America tutte le cose ormai sono una malattia, il peccato non c'è più. Ah, quello è alcolizzato, lui è malato. Quello è un tossicodipendente, è una malattia. Quello è un pervertito, è malato. Ma ubriacarsi, essere alcolizzato, è un peccato, la Bibbia dice. E è vero che uno poi diventa legato all'alcol o alla droga, ma non è una malattia. Nessuno è nato alcolizzato, nessuno è nato drogato, nessuno è nato adulterio. E l'uomo, quando apre la sua vita a influenze malvagie, poi diventa un schiavo, perché la Bibbia chiaramente dice chi pecca diventa schiavo di quel peccato. Ma noi perciò abbiamo la professione di psicologi, psichiatri, abbonda, e ci vuole sempre di più, e psicofarmaci, perché la gente ha tanti problemi, hanno depressione, no? E fondamentalmente il problema dell'uomo è spirituale, perché quando la tua vita è a posto con Dio, anche la tua mente è a posto. Almeno per la mia vita è stato così. Voi sapete la mia testimonianza, io usavo sostanze stupefacenti per tanti anni, fino al punto che io avevo anche allucinazione anche quando non era fatto di niente. Sniffavo cocaina e io ero entrato nella paranoia. Sai, tipo, sentivo voce, cioè, io ero proprio matto dalle gare, veramente. Ma nel giorno in cui ho conosciuto Gesù e Lui mi ha lavato dei miei peccati, veramente mi ha reso sano di mente, no? Io ero come il gadareno, fuori di testa. Anzi, la polizia nella mia città mi conoscevano, conoscevano tutti i miei amici. E come il gadareno, sapete, no? Lui molestava tutti quelli che passavano, era fuori di testa. Il Signore l'ha liberato, l'ha salvato. E tu dici, ma guarda, il gadareno è normale. E anche io quando ho conosciuto il Signore, dice, ma questo è quello là? E molte persone non hanno bisogno di prendere il Valium, prendere antidepressive. La radice del loro problema è il peccato. Loro devono avere una guarigione della loro anima, del loro spirito, e Gesù, il sangue di Cristo. Poi in versetto 7, non è forse questo che tu rompi il tuo pane con chi ha fame? Che tu porti a casa tua i poveri senza tetto? Che quando vedi un nudo tu lo copra e che non trascuri quelli della tua carne? Sembra Matteo 25, no? Gesù ha detto, ho visto le pecore alla mia destra e le capre alla sinistra. E il Signore dirà in quel giorno, quando ero nudo, quando ero senza cibo, quando non avevo a casa, quando ero in carcere, eccetera, eccetera. Voi conoscete questi passi, no? Notate la perfezione della parola di Dio. Quando il Signore dice, il digiuno che io voglio è che veramente viene... che tu ti esamini la tua vita, tu ti umili come il giunco e ti pieghi davanti a me, e che tu col tuo volere decidi queste cose, questo, devo spezzare questo gioco, io Craig devo decidere basta, queste cose impedisci la mia vita con il Signore. Cosa ha detto il Signore? Se tuo occhio ti causa di offendere, di, si dice così? Se tuo occhio, ah, è occasione di peccato, cavalo via. Il Signore non stava dicendo di prendere un coltello e cavare l'occhio fisico, come qualcuno una volta ha letto un libro di un attio, cioè vedi, Gesù insegnava cose pazze, no? Che uno dovrebbe automutilarsi perché sai, un non credente non ha, non, lo Spirito Santo, lui non ha una rivelazione della verità spirituale. Noi sappiamo che il Signore sta dicendo, se quella cosa ti porta al peccato, no? Se quella compagnia o quel libro o quel programma televisivo o quella abitudine ti porta a peccare, cavalo fuori dalla tua vita, toglielo. Perché ti fa male, perché il solare del peccato è la morte. E penso che siamo tutti testimoni viventi di questa verità. Abbiamo tutti sperimentato la morte quando pecchiamo, e abbiamo sperimentato la vita quando ci siamo riveduti davanti a Dio. E poi in versetto 8 il Signore dice, quando tu farai questo, quando farai il digiuno come desidero io. Notate che lui non ha neanche parlato di non mangiare ancora. Allora la tua luce irromperà come l'aurora, e la tua guarigione germoglierà prontamente. Quindi la prima cosa, noi avremo luce nella nostra vita, avremo guarigione anche fisica, la tua giustizia ti procederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Bello. La giustizia di Dio andrà davanti a te, dove tu vai, dovunque tu vai. E la gloria di Dio ti coprirà le spalle. Allora chiamerai l'Eterno, ti risponderà, griderà e gli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo e il puntare il dito e il parlare iniquo. Quindi un altro frutto di questo digiuno come desidera Dio è una più profonda intimità col Signore. E sicuramente tutti abbiamo sperimentato questo, no? Quando noi dedichiamo momenti al Signore, alla preghiera, alla parola di Dio, i nostri orecchi spirituali sono più in sintonia con Lui. Noi possiamo udire la voce dello Spirito Santo. Noi vedremo anche i doni dello Spirito manifestato più nella nostra vita. Sei tutto in mezzo a te il puntare il dito e il parlare iniquo. Quindi vedi, questi ipocriti religiosi erano bravi a fare il culto davanti a tutti, ma poi trattavano male gli operai, usavano violenza, litigavano sempre, puntavano il dito agli altri, giudicavano gli altri. Avete mai notato nel Vangelo i farisei quanto, cioè la loro unica motivazione era per giudicare Gesù? Anche quando il Signore ha guarito l'uomo con la mano secca, quando il Signore ha guarito quella donna che era tutta piegata, no? È scritto che loro seguivano Gesù per intrappolarlo. Non è che loro dicevano, guarda, gloria a Dio, quella signora per anni è stato piegato così. La gente sì, è scritto che il popolo diceva, gloria al Signore. Quella donna lo conosciamo da tanti anni, è stato poverina, è stato sempre così e Dio l'ha toccato. Loro erano contenti, ma i farisei no. Loro volevano solo puntare il dito, parlare male. E anche qui il Signore dice, fai digiuno di puntare il dito e voi sapete, è stato detto mille volte, quando punti il dito ci sono tre verso di te. Uno per il Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il digiuno di puntare il dito, il digiuno di parlare iniquo. Anche oggi un fratello è venuto a trovarmi a casa e abbiamo parlato un po' di questo fatto che a volte nella chiesa, no, possiamo facilmente, no, cominciamo è quello, parlare male di altri. E io ho detto, è vero. E lui ha detto, io non voglio più entrare in discorsi così perché il Signore veramente mi ha fatto vedere quanto è schifoso questo peccato. E io ho detto, hai ragione. Se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitto, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzogiorno. L'Eterno ti guiderà di continuo e sazierai l'anima tua nei luoghi aridi. Darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato e come un sorgente di acqua, la cui acque non vengono meno. Allora, Isaia dove abitava? In Nord Italia. Dove abitava Isaia? È facile questo. Diciamo, com'era la vegetazione dove lui abitava? Esatto, non c'era vegetazione, non c'era niente. Perché a volte noi non comprendiamo Perché bisogna capire la Bibbia, bisogna capire anche il contesto in cui è stato scritto. Noi viviamo qui nel Veneto, è verdissimo, è una giungla quasi, no? C'è acqua dappertutto. Anche lunedì era a Treviso, no? E tu pensi col fiume che passa in mezzo a Treviso, nasce solo qualche chilometro prima. Cioè spunta fuori dalla terra. Così, non è che è un fiume come il Piave che scende dalle montagne. È acqua che sgorga dalla pianura padana. Qui siamo pieni di acqua. E quindi magari è difficile anche comprendere cosa il Signore vuole dire. In Israele, nel deserto, in tutto il Medio Oriente, c'è l'acqua e vita. E io ho vissuto nel deserto, in Pakistan, in India, e io ho viaggiato nel Rajasthan, dove vicino dove è stato questo incidente nel tempio ieri, e là tu vai 400-500 chilometri e non c'è niente. Cioè, come l'Afghanistan, avete visto, no? C'è sabbia e pietra e montagne, ma proprio dune di sabbia e la strada che va in mezzo. Però magari arrivi a un certo punto e tu vedi queste palme in mezzo alla deserta e là c'è un sorgente e c'è un villaggio e c'hanno questi giardini. Comprendete, il Signore vuole evocare questa immagine nella nostra mente, che tu sei nel deserto, il figlio di Dio che cammina rettamente davanti a Lui, tu sarai come quell'oase a una persona che passeggia nel deserto e dice, oh, vita, oh, acqua. Il Signore dice, tu sarai così. Tu sarai come un giardino annaffiato, tu sarai come quel sorgente, che acque non vengono meno. Secondo voi cosa, quando le acque non vengono meno, cosa vuol dire? No, ma quando non vengono, quando tu vedi un sorgente che le acque non vengono meno, vuol dire che fedelmente l'acqua scorre di là, no? E anche il fatto che la gente guarderà la nostra vita e dice, quella persona io posso sempre contare su di loro, che quella persona è sempre una persona della loro parola. Quando dice che mi aiuterà a traslocare, mi aiuterà a montare la cucina, lo so che verrà quella persona. In versetto 12, Isaia usa quattro parole qua, anche qui è molto bello il linguaggio che lui usa per descrivere come saremo usati dal Signore, se noi faremo il digiuno come Dio desidera. E i tuoi riedificheranno le antiche rovine. E tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate, così sarai chiamato il riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese. Quindi riedificherai, rialzerai, riparerai, restaurerai. Quattro verbi. Riedificherai le antiche rovine. Allora, anche qui se io uso un linguaggio figurativo per rappresentare una verità spirituale, secondo voi quali sarebbero le rovine antiche per noi nella Chiesa? No, non il nostro passato. Riedificherai non la cosa tua, diciamo, della tua vita, una cosa che, perché è antica, vuol dire che è una cosa stravecchio, no? Giusto, anche in italiano, una cosa antica. Stiamo parlando di roba romana, no? secondo me spiritualmente, perché come la Chiesa oggi, cioè per la Chiesa qual è il fondamento nostro antica? È la parola di Dio. Quindi tu sarai un popolo che riedificherà le cose antiche di Dio, che sono state buttate giù. Anche Paolo in 1 Corinzi 3 parla di chi pone su un altro fondamento, no? E lui parla di questo fondamento Cristo, la parola che è diventata carne. Quindi tu riedificherai quella protezione che anticamente c'era, ma è stato demolito. E non per entrare tanto nel discorso, ma stanno succedendo le cose nella Chiesa qui in Italia che io non avrei mai in mille anni pensato. Mille anni. Chiese, pastori che una volta erano veramente persone che dicevano, non è la parola, io non l'accetto. E adesso, come la pulla, seguono dottrine di demone. Hanno permesso gli antichi muri e fondamenti di essere distrutti. Ma il Signore dice, tu ricostruirai quella antica protezione per il mio popolo, che è la mia parola. Non che noi ricostruiamo la parola di Dio, nessuno mi deve fraintendere. Ma quando non viene rispettato o insegnato la parola di Dio, o viene trascurato, allora la Chiesa va in rovina. Quindi tu riedificherai quel standard antica. Tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni. Anche qui, cioè di solito un fondamento, io come lavoravo tanto nella costruzione, di solito un fondamento come viene fatto un edificio? No, ma la prima cosa che deve fare quando un costruttore arriva su un terreno, rialza il fondamento? Deve scavare. Deve scavare un buco. Il fondamento è sottoterra. Non viene neanche visto. Quindi tu rialzerai quasi, non lo so, mi parlo di un fondamento che è stato coperto, che ormai è scomparso, e tu lo tirerai di nuovo fuori, lo rialzerai. E secondo me anche qui, noi con la parola di Dio rialzeremo, perché il fondamento è la parola di Dio. È Cristo il fondamento. Quindi una Chiesa che glorifica Cristo, che Cristo è sempre l'unico che viene glorificato nella Chiesa. La terza cosa, così sarai chiamato il riparatore di brecce. Una breccia cos'è? Un'apertura, una divisione. Esatto, può essere una breccia dove il nemico può entrare nell'edificio, può essere divisione nel corpo di Cristo, una breccia, anche le brecce nel cuore delle persone, tu sarai colui che Dio userà per guarire quelle brecce, sì, tante cose, vedete quando uno comincia a meditare dice, è vero, no? C'è tanta verità spirituale in queste frasi solo. Poi l'ultima cosa, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese. Il sentiero cosa serve? Per muoversi, per comunicare. Come? Esatto, tu, esatto, anche questo. Poi chi ha dichiarato io sono la via, il sentiero, io sono il sentiero? Perché anche questo nei nostri giorni viene messo sempre in discussione l'autorità di Cristo, la veracità in questi giorni c'era questo libro e poi il film Codici da Vinci, no? Che ha messo in discussione. E se poi credere, c'era tanta gente ignorante che ci hanno creduto, ha detto: no, ma guarda, col Codice di Vinci ha dimostrato che Gesù aveva una moglie, aveva i figli, i cugini. Ma quale? Ma che cosa, era una menzogna dal primo pagina alla fine. Però notate che Satana, lui sempre attacca la persona di Gesù. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onore astenendoti dai tuoi viaggi, dal sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi. Noi sappiamo da Filippesi capitolo 2, 16-17, Paolo dice: nessuno vi giudichi verso il nuove lune, verso sabati, giusto? Sappiamo che il sabato nel Vecchio Testamento rappresentava Gesù e la sua opera. Guardiamo, perché voglio che vedete dalla parola di Dio, in Colossesi 2, versetto 16, perché ci sono ancora persone che dicono che bisogna ancora rispettare proprio il giorno del sabato, dal venerdì sera al tramonto, fino al sabato al tramonto. Ma noi sappiamo nel Vecchio Testamento che in realtà non abbiamo giorni santi, cioè tutti i giorni sono santi, perché siamo un popolo santo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande rispetto a feste, a nuove lune o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo di Cristo. Questa parola corpo è la sostanza. Quindi tutte queste cose nel Vecchio Testamento raffiguravano Gesù e la sua opera. Anche in Ebrei 4, dove parla che c'è ancora un riposo per il popolo di Dio, noi comprendiamo che parla del riposo in cui noi come credenti entriamo nell'opera di Gesù per fede. E quindi anche qui nel Vecchio, cioè anche qui in Isaia 58, in pratica il Signore sta dicendo: cercate prima il regno di Dio e ogni cosa era sopraggiunto. Avete notato qui in questo versetto? Dice: se tu trattieni il piede di violare il sabato, fare i tuoi affari nel mio santo giorno. Qual era il problema? Che lavoravano un giorno alla settimana? No, il problema è che loro mettevano gli affari prima delle cose di Dio. Era una mancanza anche di fede. No, io, fratello, tu non lo sai, io devo lavorare sabato. Io non posso venire in chiesa, devo lavorare. No, cerca prima il regno di Dio, vedrai che Dio benedirà anche quei 6 giorni che lavori. Lui farà doppiare e triplicare i tuoi 6 giorni. Se lo onori. Quindi abbiamo visto che il sabato rappresenta Cristo. Il Signore dice: se tu onori Cristo nella tua vita e metti Lui prima priorità nella tua vita, in versetto 14 abbiamo la promessa: allora troverai il tuo diletto nell'Eterno e io ti farò cavalcare sulle alture della terra. Non so per voi, per me è bella questa promessa, cavalcare sulle alture. Qualcuno ha mai cavalcato? Franca? Qual era la prima volta che sei salito in sella? Qual è l'impressione? Non so, per me è stato così anche quando eravamo in America adesso a giugno. Anche i bambini hanno cavalcato per la prima volta e anche io mi sono messo in cavallo a fare il cowboy. La prima impressione, non so per voi è stato così, è quanto sei alto, no? Per voi è stato anche così, dice, mamma mia, wow, sono sopra tutti. E il Signore dice, se tu metterai in pratica, io ti farò cavalcare le cose celesti. Io ti porterò, io ti rivelerò cose che nessuno, rivelerò cose a te che nessun altro capisci. Noi avremo segreti. Allora troverai il tuo diletto nell'Eterno, io ti farò cavalcare sulle alture della terra, io ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Amen.